enfance, de l'enfance qui plus tard laisse place à la sagesse. Je n'ai pas connu, je suis noir, né en France et maintenu en position de faiblesse. Et aujourd'hui encore un rien me blesse. Et pourtant j'ai tout fait pour que passent mes traumatismes. Mais c'est dur, il faut que je le reconnaisse. Et y a peu de chances que ça se tasse avec la vieillesse. Pourquoi suis-je si radical? Me méfie des mains tendues trop amicales. N'ai aucune tendresse pour mes tours verticales, ni la bonne humeur de mon île tropicale. Tout ce que j'énumère n'a aucun humour, est noir et amer, froid et sans amour, fade et sans saveur, et a dans son sommaire un lexique et une grammaire pour cracher sur leur mère. Pourquoi suis-je si marginal? Épouse la cause du faible de façon machinale, ne vois que du complot dans les lignes du journal. N'arrive à dormir que dans un bruit infernal. Puisque j'ai les nerfs, l'impression qu'on m'ignore, et que de toute manière on en veut à ma crinière, c'est sans aucune.
Alors là, stiamo ascoltando Case, tragedia di una traiettoria. E fra pochi minuti iniziamo questa seconda trasmissione del ciclo di riflessioni sui temi del razzismo. Oggi iniziamo a parlare del razzismo delle femministe bianche.
De l'enfance, moi elle me ramène à ma province, à Rouen, jolie petite ville de France, où quand le nègre passe, il y a des dents qui grincent. Je vous en prie, s'il vous plaît, tuez-les tous, vous ma très sainte Marie, pleine de grâce. J'ai sorti les ciseaux de ma trousse avec la frousse et l'intention de leur faire mal à la sortie de classe. Je rumine, je ressasse, sans cesse je repense au son de dans ma face qui a tué ma petite enfance et ses baves de la dame de service. J'ai fait payer son fils, à la finale c'est moi qui le punisse. Et dans ma jeunesse, je leur ai filé la jaunisse. Au collège, ils me connaissent, se plaignent et ils gémissent. La proviseure est une connasse qui me vire et me menace d'appeler la police pour ma sale ignace. Et les profs me provoquent, chaque jour me convoquent et me disent qu'on me scolarise pour les allocs, dont je réplique. Moi, l'enfant de la République, on me rétorque que tout ce que je mérite, c'est des claques, donc j'attaque. Affrontement physique et mise à sac. Ma tête est comme saturée et à bloc. Tout ça n'a pas de sens, mais tout ça laisse des traces. Et je ne dis rien à ma mère le soir quand elle m'embrasse. Cette belle insouciance de l'enfance qui plus tard laisse place à la sagesse. Je n'ai pas connu, je suis noir et né en France. Et maintenant.
In quanto donne femministe bianche e o occidentali, da intendersi come categorie sociologiche non naturali, siamo implicate nell'attuale sistema di dominio razzista e possiamo anche contribuire a perpetrarlo. In questa prospettiva il nodo non è tanto includere più migranti, ma piuttosto mettere al centro e interrogare le gerarchie e le esclusioni che fabbricano le relazioni sociali in termini razziali, sessuali, di genere.
E allora eccoci qui, benvenute a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori. Iniziamo questa trasmissione sul razzismo delle femministe bianche, trasmissione che ci inquieta e ci interroga molto e che come martedì autogestito da femministe e lesbiche abbiamo deciso di mettere insomma fra le prime trasmissioni su questo ciclo sul razzismo che ci proponiamo di affrontare. Abbiamo deciso di affrontare questo ciclo di trasmissioni perché per noi oggi il nostro femminismo non può più prescindere dalla messa in discussione del razzismo. Non può che quindi il femminismo essere un pensiero che si interroga e non può essere che una pratica che decostruisce i nessi di oppressione fra genere, razza e classe. Mettere in discussione il razzismo per noi significa mettere in discussione innanzitutto, prima di tutto, il nostro proprio razzismo, ovvero quello che agiamo come nelle nostre vite concretamente come femministe bianche occidentali. E approcciamo questo tema appunto con, dicevamo in riunione, con umiltà, e appunto vi proponiamo le nostre analisi e anche le nostre emozioni, appunto perché sono tante le emozioni che questa trasmissione ci suscita, dalla paura prima di tutto di sbagliare alla consapevolezza che non possiamo però d'altra parte più tacere, perché ogni silenzio è complice, chiaramente, e quindi questo faticoso processo di riconoscimento dei nostri privilegi anche ci mette in discussione, e la messa in discussione appunto dei privilegi. Nello stesso tempo però ci sentiamo anche forti, diciamo piene di coraggio, ovvero del coraggio di affrontare da questi microfoni il nostro proprio razzismo, e del coraggio anche di sbagliare. In qualche modo vi proponiamo noi stesse questo ciclo di trasmissioni, lo facciamo insieme a voi, e quello che elaboreremo in qualche modo è anche in fieri, probabilmente alla fine del ciclo arriveremo anche a dire, a pensare, a sostenere cose differenti, e saremo ricche di un percorso fatto insieme fra noi e anche insieme a chi ci ascolta. Abbiamo vari testi a disposizione, cercheremo di usare anche delle citazioni che ci sono piaciute per aiutarci in questo ragionamento, e per esempio c'è una citazione a questo proposito che farei, che è quello che scrive Regd Chidgey in Race Revolt numero 2, che è una fanzine britannica. Il razzismo inconscio accade quando abbiamo così paura di sbagliare che non ci proviamo neppure sia a pronunciare il nome di qualcuna o di dare un nome ad un problema che avviene nelle nostre comunità. Il razzismo, appunto.
E infatti noi diciamo insieme abbiamo affrontato questa paura di sbagliare, che insomma non è che ci abbandona, perché l'abbiamo affrontata insieme, e venendo proprio un attimo alle difficoltà incontrate di primo acchito, oltre, come dicevi tu, ovviamente alla difficoltà di mettersi in discussione in prima persona, che però reputiamo sia l'unica strada percorribile, c'è anche quella legata al vocabolario, un problema diciamo così linguistico. Magari insomma lo riprenderemo forse anche in una trasmissione dedicata proprio alla comunicazione, però abbiamo veramente trovato grosse difficoltà a trovare parole adeguate e soddisfacenti, no? Delle definizioni per dire per esempio le donne non bianche, no? Per parlare delle donne che vivono, sopravvivono, subiscono, si confrontano quotidianamente con il razzismo che viene esercitato contro di loro. Già la definizione di donne non bianche non ci convince molto, diciamo, perché pone nuovamente le donne bianche anche come centro, e poi le altre le identifica invece come non qualcosa, insomma. E quindi insomma non crediamo che sia la definizione effettivamente corretta. In generale pensiamo che sia importante che siano le donne stesse a definirsi come prima cosa, e quindi accettare e capire e interrogarci sulla loro scelta di definizione. A volte questo però ovviamente insomma non è sempre possibile, e ci troviamo in situazioni in cui o sono assenti o non è, diciamo, appunto non c'è questa autoposizionamento, autodefinizione, quindi. Proseguiamo a parlare un po' delle difficoltà del linguaggio.
Sì, diciamo che i nostri appunti sono pieni di virgolette, le virgolette nel parlato sono difficili da manifestarsi.
Anche questo è indice di difficoltà.
Nei nostri appunti abbiamo preferito definire le donne che citiamo con le definizioni che spesso troviamo, cioè che abbiamo trovato il più delle volte nelle loro biografie, dei testi che abbiamo letto. Quando non ci siamo riuscite, purtroppo potrà capitare che diremo delle cose errate, ma è una cosa che abbiamo tenuto in conto dal momento che abbiamo deciso di intraprendere questo percorso. E a proposito a proposito del vocabolario, anche perché si parla di razze, di razzismo, ma in realtà vogliamo anche dirlo che noi non crediamo che esistano le razze.
Purtroppo esiste il razzismo, ma non con la razza, in effetti. Beh, per esempio in Inghilterra si usa la definizione di women of color, no? Per indicare tutte le donne che non siano di discendenza bianca europea. Tradotto in italiano non ha ovviamente lo stesso significato, quindi se al limite ci appoggiamo a una parola inglese, oppure troviamo donne razzizzate come altra definizione. Donne provenienti da storie di migrazione forzate, di schiavitù e colonialismo, e potremmo andare avanti, insomma, donne di discendenza africana, arabe, donne medio orientali, asiatiche, donne delle isole pacifiche, donne latine, donne indigene, native, donne slave, insomma, donne immigrate e migranti, perché alcune sono in Italia con l'idea di tornare al loro paese e altre sono arrivate in Italia e vi vogliono restare, appunto, quindi...
Volevo aggiungere, a proposito della definizione di donne non bianche, anche perché fino in fondo non ci piace, anche se poi appunto la useremo probabilmente nei nostri test, nostre riflessioni, chiacchierate così dai questi microfoni, è perché tante donne che arrivano in Italia, che sono immigrate da generazioni anche, quindi che sono italiane con storie però di immigrazione, sono bianche, no? Per cui per esempio donne che arrivano, che migrano in questo periodo storico, per esempio tutte le donne che vengono dall'est, no? Sono bianche, per cui anche parlare di donne,
certo,
non bianche le invisibilizza, ma anche le donne provenienti dall'America Latina e così via.
Sì, infatti diciamo che appunto la fonte proprio del problema non è sicuramente il differente colore della pelle o l'appartenenza a qualcosa piuttosto che a qualcos'altro, ma evidentemente il problema è proprio il razzismo, cioè che non è appunto un problema legato al colore della pelle, ma e non è basato su un fatto biologico, ma è un sistema ideologico che è fatto di stereotipi, e quindi questi vengono usati per invisibilizzare, stigmatizzare, eccetera.
E che permea così tanto la nostra società che non abbiamo parole per contrastarlo, quindi le parole in qualche modo le dobbiamo risignificare, le dobbiamo reinventare, e non ne abbiamo alla fin fine trovate di soddisfacenti, per dirla in qualche modo, parole che secondo noi potessero rappresentare le donne che subiscono il razzismo. Quindi saremo un po' approssimative nel linguaggio che useremo.
Proseguendo, diciamo, vabbè, ovviamente come introduzione, ovviamente questa iniziativa del ciclo di riflessioni sul razzismo si appoggia e va in continuità, no? Con un percorso che ovviamente altre hanno fatto, in continuità con altre iniziative e riflessioni fatte appunto dalle compagne femministe e lesbiche in Italia, e per rimanere, diciamo, soltanto le esperienze romane che ci hanno toccato ovviamente più da vicino, c'è la presentazione del film No di Aisha Simons, avvenuta nel 2004, la importante pubblicazione di Sistren, che è una raccolta di scritti femministe e lesbiche queer sull'intersezione tra razza, genere e classe, un'iniziativa che si è tenuta nel giugno 2008 all'Una e le Altre, dal titolo La ragnatela delle oppressioni, che appunto si interrogava su questo, e poi ultimamente nel febbraio del 2008 il tavolo 8 di FLAT ha discusso e messo in comune le idee e le riflessioni sul razzismo e l'antirazzismo, questo per citare le ultime.
E come abbiamo, insomma, districato le nostre riflessioni a partire dall'inizio, da quando, insomma, ce ne fa adesso ancora tanta, cioè ci faceva paura, no, anche affrontare questo argomento per tutte quelle cose che dicevamo prima. Per iniziare tra di noi una riflessione abbiamo utilizzato una strategia che però, lo diremo ancora più in là, non può diventare una vera e propria teoria politica. è una strategia e cioè quella dell'uso dello strumento delle oppressioni a confronto. Cioè ci siamo dette che come femministe e come lesbiche sappiamo sulla nostra pelle cosa vuol dire essere soggette oppresse, quindi per capire il razzismo, per cominciare a capirlo, possiamo fare dei paralleli con il sessismo o la lesbofobia subite. Per esempio, facciamo degli esempi concreti, sappiamo benissimo come ci si sente ad arrivare ad una riunione ed essere l'unica donna, oppure sappiamo quanto ci fa arrabbiare quando nel linguaggio si usa solo il maschile per parlare delle lavoratrici e dei lavoratori. Ecco, possiamo solamente provare a immaginarci quindi come si possa sentire una femminista nera ad arrivare in una riunione di femministe bianche, oppure come si possa arrabbiare una donna migrata, migrante, a leggere un volantino in cui si parla della condizione lavorativa delle donne, senza citare il lavoro di cura svolto dalle immigrate o migranti. Naturalmente, come dicevamo prima, questa lente di lettura delle oppressioni a confronto è solamente uno strumento per iniziare, perché poi naturalmente le diverse oppressioni si caricano di significati diversi, nel senso che non è neanche giusto sommarle le une alle altre come se fossero come si trattasse di un'operazione matematica, no? Per cui, non so, la donna nera subisce la doppia oppressione perché sia donna che è nera, perché comunque l'oppressione si interseca nella vita quotidiana di tutte le donne che la subiscono, e quindi non si può fare un prima e un dopo, viene prima il sessismo o prima il razzismo, e quindi questo noi abbiamo iniziato a capirlo e a rifletterci, insomma, su.
Sì, infatti vi leggiamo questa frase, che è stata una di quelle su cui noi siamo tornate più e più volte, che dice: dimentica che sono nera, non dimenticarti mai che sono nera. Questo per dire, insomma, che mettersi nei panni di può essere una modalità utile per capire il razzismo che esprimiamo, per parlare tra di noi e per sviscerare le questioni, oppure può essere utile per parlarne con le persone, ma non può essere assunta a teoria politica. E c'è un altro scritto che vi vogliamo leggere, che è parte del documento introduttivo al tavolo sul razzismo della Due Giorni Nazionale Femministe e Lesbiche. Storicamente, le femministe bianche hanno spesso stabilito un nesso tra sessismo e razzismo, ma questo nesso ha preso la forma di un rapporto di tipo analogico, analogia tra la loro propria condizione di oppressione e quella di altri gruppi oppressi. Basti pensare che lo stesso termine di sessismo viene coniato nell'ambito del femminismo nordamericano negli anni 70 sul modello di razzismo. Questo rapporto analogico viene decisamente contestato dalle femministe non bianche. Belux, ad esempio, individua in questa analogia una spia dei meccanismi sessisti e razzisti che producono l'invisibilizzazione delle donne non bianche. Infatti, quel che si mette in parallelo sono le donne bianche e gli uomini neri, invitandoci ad abbandonare la problematica dell'analogia tra sesso e razza e privilegiando una problematica che mostra il loro articolarsi. Il black feminism ha operato una vera e propria rivoluzione, portando alla messa a punto nella teoria pratica femminista di alcuni importanti strumenti teorici per concettualizzare l'articolazione di sessismo e razzismo.
On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait de son mari, Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré filer les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était écoutillés au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut de noir pour une planche. Ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily. Elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier rue secrétant lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé les cachots, Lily. Elle s'est tapée des sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre ses choux-fleurs dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Et les mains beaux blonds frisés, Lily, qui était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour deux sous, mais on veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit, viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un point rageur, Lily, au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdits aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un type bien, Lily, et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalis, Lily, dans un bateau plein d'immigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris.
Dunque, per, come femministe, come andiamo sempre nelle teorie, come prima abbiamo interrogato questo femminismo bianco, infatti nell'ambito femminista le donne afroamericane hanno aperto i dibattiti, hanno interpellato le femministe bianche sulle diverse forme di razzismo che avvengono nelle comunità femministe. Vedremo più nella trasmissione successiva altri approfondito più dei meccanismi di razzismo a livello di relazione. Adesso parliamo più dell'apporto della critica del femminismo, diciamo black femminismo. Infatti, per esempio, le donne femministe afroamericane hanno detto: il pensiero femminista deve prendere le sue responsabilità verso il razzismo e verso il suo proprio razzismo. Il razzismo non è solo il problema delle donne e femministe nere, riguarda tutte le donne. E continuando, c'è un libro che è uscito l'anno scorso che si chiama Black Feminism, che è una raccolta di scritte di black femministe a cura di Elsa Dorlin, e in cui c'è un testo, ci sono tantissimi testi importanti, e uno che ci ha toccato, che ci ha servito, è quello di Hazel Garbi, in cui lei dice, il titolo del testo dice: donna bianca, ascolta. E dice: le femministe nere hanno preteso e esigono ancora che il razzismo sia riconosciuto come un elemento che struttura i nostri rapporti con le donne bianche, sia sul piano teorico che sul piano pratico. Il femminismo deve riconoscere che le donne bianche occupano nelle relazioni di potere con le donne nere la posizione di oppressore. Questo compromette tutte le teorie e tutte le pratiche femministe basate sulla nozione di una semplice uguaglianza. Lei mette in discussione alcuni concetti del femminismo dicendo che non si possono semplicemente applicare a tutte le donne. Lei, alla fine del suo testo, chiede alle femministe bianche: vi chiediamo, ma che volete dire esattamente quando dite noi? Infatti.
E quindi abbiamo, diciamo, messo in discussione quanto il femminismo bianco si concepisca e si sia costruito come un pensiero universale valido per le oppressioni di tutte le donne. Spesso quando ci riferiamo noi stesse al femminismo quello con la F maiuscola, appunto ci riferiamo a un certo femminismo, però non lo diciamo mai e non ce l'abbiamo neanche mai abbastanza in testa, ovvero ci riferiamo al pensiero femminista degli anni 60, dagli anni 60 ad oggi, nei paesi occidentali, in Europa e negli Stati Uniti, elaborato da donne bianche e spesso e volentieri di classe media. Appunto, e non citiamo mai, non specifichiamo mai in questo modo il soggetto attivo, qual è il soggetto attivo di questo pensiero, di questa pratica di liberazione. Le femministe bianche hanno elaborato a partire da sé, dalle proprie esperienze di oppressione, dei propri vissuti materiali, per esempio i concetti di patriarcato, il concetto di famiglia, il concetto di maternità. Però poi invece leggendo, confrontandoci con il black feminism, per esempio, ci rendiamo conto che questi concetti non sono immediatamente esportabili. Non so, per fare un esempio, ciò che dice Belux quando parla del rapporto delle donne con e dell'imposizione sui corpi delle donne per quanto riguarda le gravidanze. Cioè, da una parte negli Stati Uniti le donne native, le donne afroamericane sono state sottoposte a sterilizzazioni forzate, dall'altra parte le donne bianche invece sono state sottoposte a gravidanze forzate, per esempio con tutte le leggi che impediscono, o l'inesistenza di leggi che favoriscono l'interruzione volontaria di gravidanza, no? Quindi la stessa oppressione in realtà poi viene esercitata sui corpi delle donne in modo differente.
Utilizzare alcuni concetti come concetti universali non sarebbe altro che una colonizzazione culturale operata dal femminismo bianco occidentale.
E ci sono delle citazioni che ci possono aiutare a comprendere, per esempio quello che diceva Sylvie, che il femminismo bianco, oltre a concepirsi come universale, si concepisce anche come astorico e atemporale. Lo dice una sociologa senegalese nel 1997 che si chiama Touré, e ce ne sono tanti di esempi che ci fanno capire come molto spesso le femministe bianche abbiano cercato, come diceva Daria, di esportare un proprio pensiero che non è per forza, cioè che non appartiene alle femministe, alle black feminist o comunque a tutte le donne del resto del mondo. Mentre facevamo la riunione ci veniva in mente per esempio la conferenza del 1980 di Copenaghen, la conferenza delle ONG sulla donna. Detto proprio così, sulla donna, la conferenza sulla donna del 1980 di Copenaghen, e questo già dimostra, insomma, che c'è una donna appunto universale, ha visto una rottura molto pesante tra le femministe occidentali e le femministe africane, perché naturalmente le femministe occidentali avevano utilizzato un modo molto paternalista di trattare il tema delle mutilazioni sessuali femminili, e naturalmente le femministe africane hanno rotto con le femministe bianche, nel senso che hanno detto: non è roba vostra, cioè non vi dovete interessare di cose di cui non sapete neanche parlare, perché non le conoscete.
E a questo proposito, sempre questa sociologa senegalese Touré dice: non è per il fatto non ci dava fastidio la solidarietà che le donne occidentali provavano nei nostri confronti. Il punto era che avremmo preferito che questa solidarietà fosse stata in altre questioni. Il fastidio era rispetto al fatto che fossero le donne occidentali bianche a definire le loro priorità, la loro agenda. E quindi diciamo esportare il femminismo con la F maiuscola, con come se fosse unico, monoblocco, e quindi ricolonizzare il pensiero delle donne africane.
Come per esempio nelle consigli una femminista lesbica bianca italiana, la prima volta che incontra una donna nera ebrea immigrata, rifugiata del terzo mondo, c'è questo consiglio che mette l'accento sul fatto che comunque non è che c'è solo un femminismo bianco che esiste, che dice: non presupponete che una donna con un accento straniero non conosca niente del femminismo o del lesbismo, di rivoluzione o di lotta. Noi, le donne non occidentali, veniamo forse dai paesi dove tali questioni sono molto importanti. È vero che il femminismo, sempre come le diceva Ture, diceva è vero che il femminismo bianco è il più diffuso, perché è dominante, perché comunque è una classe dominante e quindi è di riflesso più conosciuto, ma non mancano le riflessioni del femminismo del terzo mondo, ma non sono diffuse e conosciute in Occidente, quando quelle del femminismo occidentale.
Sempre un'altra frase, una citazione che ci è piaciuta a proposito, diciamo, di questi concetti che stiamo affrontando, è appunto sempre tratta dal testo di Red C.J., Il razzismo inconscio accade, e lei scrive: il razzismo inconscio accade quando parliamo di femminismo nero, ma mai del femminismo bianco.
Il razzismo inconscio accade quando le persone si rifiutano di valutare che le loro politiche, le loro pratiche, il loro linguaggio siano significative per le comunità e soggetti non bianchi. Un piccolo stacco musicale.
Cae como la miel que tiene.
E poi un altro meccanismo del razzismo del femminismo bianco è spesso di considerare che il genere viene visto come la radice o l'oppressione primaria. Partendo dal fatto che la maggiore parte delle donne su questo pianeta sono in una posizione sociale in cui vivono le oppressioni del classismo, del sessismo e del razzismo, se vogliamo considerare la situazione delle donne, dobbiamo abbandonare l'idea che il sessismo e il patriarcato siano la radice di ogni oppressione e che il genere sia l'oppressione primaria. E questo, al nostro senso, è stato un apporto fondamentale della lettura del mondo delle altre donne.
Su questo concetto, appunto, che l'oppressione di genere sia la fonte primaria dell'oppressione di tutte le donne, cioè sul fatto che non lo è in realtà, a me viene in mente di raccontare l'iniziativa che si è svolta l'8 marzo, domenica scorsa, all'occupazione del porto fluviale, una iniziativa molto bella che era organizzata dalle donne occupanti, che per il 90% sono straniere, immigrate e migranti. Appunto, varie delle donne migranti che sono intervenute hanno molto insistito nel ribadire che la grande oppressione sulle donne e sugli uomini è l'imperialismo, no? Quindi in qualche modo esprimendo e ribadendo sempre l'importanza di lottare sia contro il patriarcato sia contro il capitalismo. E appunto mi sembrava interessante raccontare questo.
E sempre a questo proposito volevamo leggervi una citazione. Abbiamo già letto sempre un brano di Hazel Cardi, Donna bianca ascolta, che il titolo già del saggio è molto evocativo e chiama proprio in causa ascolta. Quando le femministe bianche mettono l'accento unicamente sul patriarcato, noi femministe nere vogliamo ridefinire questo termine e farne un concetto molto più complesso. Il razzismo fa sì che gli uomini neri non abbiano le stesse relazioni gerarchiche di potere capitaliste e patriarcali degli uomini bianchi. Per esempio, parafrasando sempre Hazel Cardi, il concetto di patriarcato non è generalizzabile perché in diverse situazioni coloniali gli uomini neri non hanno mai avuto gli stessi benefici del patriarcato bianco. Le forme storiche del razzismo ci obbligano a modificare il concetto di patriarcato in relazione agli uomini neri. Le donne nere sono state dominate patriarcalmente in modi diversi dagli uomini di diversi colori, ovvero sia dagli uomini neri sia da quelli bianchi.
Per questo anche sostenere che il nemico comune tra tutte le donne sia l'uomo può essere più o meno vero. È vero nella misura in cui, come diciamo sempre, l'uomo violento, lo stupratore, non ha né classe, né nazionalità, né colore, ma ha un solo genere, appunto è un uomo. Però poi le strategie di lotta alla violenza contro le donne, messe in atto dalle donne, possono essere molto diverse, appunto dipendono dal contesto di riferimento. Per esempio nel film No di Aisha Shahida Simmons, che è un film di denuncia degli stupri all'interno della comunità afroamericana negli USA, oltre alle tante attiviste, sono stati intervistati anche uomini che lavorano politicamente contro la violenza contro le donne. E il film, oltre ad essere indirizzato alle donne afroamericane, è rivolto a tutta la comunità afroamericana, perché la comunità è anche un luogo di resistenza e di emancipazione delle donne afroamericane insieme agli uomini afroamericani.
Eh sì, infatti appunto questa citazione mi fa pensare che noi spesso perdiamo anche chiuse un po' nel nostro soggetto, diciamo così, unico, con la pretesa di universalità, eccetera, ci rende anche difficile comprendere e leggere effettivamente le strategie di resistenza che vengono applicate in altre parti del mondo da donne appunto diverse da noi. E proprio l'intreccio appunto tra razzismo e il sessismo è difficile da cogliere, perché è un nesso mobile, costantemente in trasformazione, non è un qualcosa già dato che, appunto, come dicevamo prima, si può analizzare con le nostre manie da categorizzazione a somme matematiche. È qualcosa che si intreccia, appunto, tra loro a livello economico, sociale, culturale, in modo differente nelle differenti epoche, e quindi va approcciato proprio come qualcosa di mobile, appunto.
Sempre nei consigli che possono prendere, c'è questa frase che dice la stessa cosa, eh? Non ditevi che tutte le donne sono uguali, non è solo totalmente falso, le discriminazioni di classe, di età, di capacità fisiche, di razzismo, di antisemitismo, eccetera, esistono, ma questa affermazione ci invalida e trivializza le nostre esperienze.
Evitate quindi la tentazione di dire ad una donna nera emigrata del terzo mondo: tu sei esattamente come noi. Lei forse non si vede così e può essere che non abbia nessun desiderio di essere come noi. E questi sono sempre i consigli ad una femminista lesbica bianca italiana la prima volta che incontra una donna nera, ebrea, emigrata, rifugiata del terzo mondo. Risale al 1982 con la traduzione di Caterina, che salutiamo.
Allora continuiamo con la citazione dallo stesso elenco di consigli. Evitate quindi la tentazione, no, questa l'avevamo già letta, scusate, lasciatela parlare, ma ascoltate attentamente, rendete conto di quello che lei ha da dire. La solidarietà e la sorellanza sono possibili, ma non senza una lotta nella quale dobbiamo tutte impegnarci. E davvero l'ascolto e la conoscenza è forse un capitolo imprescindibile per ragionare su razzismo. Allora, per concludere questa prima trasmissione sul razzismo nel femminismo bianco, vi proponiamo due testi che ci interrogano proprio su cosa viene messo in gioco quando le femministe bianche affrontano il razzismo. Il primo è di Belux, poi vi diremo da cosa l'abbiamo tratto. Sapremo che le femministe bianche hanno seriamente iniziato la lotta rivoluzionaria contro il razzismo quando non si accontenteranno di riconoscere la sua influenza nel movimento femminista o di attirare l'attenzione sui pregiudizi individuali, ma quando si impegneranno attivamente per resistere all'oppressione razzista che infierisce in questa società. Sapremo che avranno intrapreso una politica d'eliminazione del razzismo quando si impegneranno a cambiare la direzione del movimento femminista, lavorando a decostruire la socializzazione razzista prima di indossare la posizione dominante, di edificare o di entrare in contatto con donne di colore, quando faranno in modo di non perpetuare l'oppressione razziale coscientemente o non coscientemente. Tali sono i gesti veritamente radicali ai fondamenti di un'esperienza della solidarietà politica tra donne bianche e donne di colore. E il testo appunto è di Belux in Sisterhood, Political Solidarity Between Women del 1986. E poi leggiamo il secondo.
La definizione stessa del femminismo spiega facilmente che il razzismo sia una questione femminista. Il femminismo designa la teoria e la pratica politica di donne che lottano per la liberazione di tutte le donne, di colore, operaie, povere, handicappate, lesbiche, vecchie, tutte, comprese le bianche, le economicamente privilegiate, le eterosessuali. Questa visione di una liberazione totale non sopporta nessuna restrizione e non è più di femminismo che si tratta, ma di autoglorificazione femminile. Voglio precisare cosa intendo prima di andare avanti, perché questo deve essere ben chiaro per tutte. Le bianche non lavorano sul razzismo per rendere servizio a qualche sia o nel loro interesse delle donne del terzo mondo, o nel solo, scusate, interesse delle donne del terzo mondo. Dovete assolutamente vedere che il razzismo influisce sulle vostre esistenze di donne bianche, che le deforma, le intacca, che affetta anche le vostre proprie chance di sopravvivenza e dunque che è definitivamente il vostro problema. Le cose cambieranno fondamentalmente quando l'avrete capito. A proposito di razzismo incosciente o latente o interiorizzato, molte di voi, ne sono sicura, dicono che non sono razziste perché sono capaci di avere atteggiamenti educati verso le donne nere e l'hanno imparato dai loro genitori. Ma non si tratta semplicemente di essere ben educate. Non sono razzista perché non le picchio. È molto più sottile di questo. Non è colpa delle bianche se del fatto della loro educazione non sanno come guardarci negli occhi e ridere con noi. Il patriarcato bianco ci ha lasciati in eredità il razzismo e atteggiamenti razzisti. Invece, il fatto che non fate nessuno sforzo per cambiare le vostre vecchie abitudini sprezzanti e che senza accorgervi continuate a credervi superiori alle donne del terzo mondo e a comunicare questa attitudine apertamente o più sottile, allora sì, questa è colpa vostra.
E questo è preso da Barbara Smith, che è una lesbica femminista afroamericana, in Racism e Women's Studies nell'82.
E direi che con queste due citazioni terminiamo la trasmissione. Anche in queste appunto ultime cose che abbiamo letto ci sono molti spunti, fra cui per esempio il fatto che il razzismo non affetta anche le nostre vite di donne bianche native italiane, per esempio, ma anche tanti altri spunti che approfondiremo nella prossima trasmissione, in cui appunto proveremo a declinare le varie forme di razzismo e come agiamo il razzismo a livello pratico. Martedì prossimo.
Eh sì, e finiamo con una canzone di Cassandra Wilson che si chiama Strange Fruit, che è preso da Billie Holiday. E prima forse rifacciamo un po' di cose sulle cose che abbiamo letto. La maggior parte delle cose sono prese da Black Feminism, il testo di Barbara Smith, gli appunti di Bell Hooks, anche le le citazioni di Hazel Garbi, questa antologia del femminismo africano-americano 1975-2000 a cura di Elsa Dorlin. E poi abbiamo preso il testo dei consigli
Il razzismo inconscio accade,
Il razzismo inconscio accade di
Red Kidney
di Race Revolt e i consigli per una femminista bianca quando incontra una femminista non bianca. Diciamo che era un testo di 82 delle alcune donne dell'Alleanza delle Donne Immigrate a Sydney.
Un'altra fonte di ispirazione è stata, e lo citeremo poi nelle trasmissioni anche future, Galateo antirazzista, una guida culturale di Amoya Three Rivers, pubblicato parecchi anni fa in Italia.
E anche il testo di presentazione del tavolo sul razzismo all'incontro di femministe e lesbiche, scritto da Vincenza e Liliana.
Ok, alla settimana prossima.
La settimana prossima.
Ciao.
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 Strange fruit hanging from the